Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Ho una domanda esistenziale, faccio scienze della comunicazione ma non so dove sto andando e non so se gli studi che sto seguendo mi possono aiutare a fare ciò che mi piace. Che ne pensi? Ho scritto un post su Instagram proprio ieri, no, riguardo all'università. Il grande problema dell'università è che da un lato il problema appartiene alle università ed è colpa dell'università ed è quello che le università non si chiedono veramente come aiutare gli studenti a sporcarsi le mani fin da subito nel mondo, nel mercato lavorativo. Quindi quello che succede è che gli studenti vengono riempiti di tanta teoria per poi arrivare nel mercato del lavoro 5 anni dopo e scoprire che manca tanto altro. E non è solo la pratica, spesso manca altra teoria, cioè dopo che abbiamo studiato 5 anni ci rendiamo conto che le cose che abbiamo studiato non sono abbastanza o non erano quelle più importanti, soprattutto nel mercato digitale, perché nel mercato digitale c'è un'evoluzione dell'ecosistema, del mercato, della domanda, di ciò che funziona oggi, delle strategie, che è costante. Quindi quando vai, io facevo economia e ho fatto anche corsi di marketing, ho anche avuto la fortuna di avere un ottimo insegnante di marketing, un ottimo docente. E però comunque ti rendi conto che quelle slide che loro tengono di anno in anno per insegnare agli studenti quelle che sono le discipline, le competenze, le materie, caspita, sono indietro, sono molto indietro. E anche perché dovrebbero essere aggiornate ogni mese, se ogni corso di laurea dovrebbe essere aggiornato ogni mese nel mercato tecnologico digitale per riuscire a stare al passo col mercato. Quindi di per sé, secondo me, l'università non è in grado di dare agli studenti che studiano scienze della comunicazione, di marketing, digital marketing, tutto ciò che è necessario conoscere e sapere oggi per poi lanciarsi sul mercato. E in seconda misura la colpa è anche degli studenti che si siedono troppo sugli allori, perché poi uno è portato a credere, ma anche perché è la stessa società che ce lo fa credere, che una volta che tu ti sei iscritto a un corso di laurea, quello che dovevi fare l'hai fatto, cioè nel senso era la tua responsabilità iscriverti a un corso di laurea, studiare per poi trovare un lavoro. Il problema è che se si vuole fare carriera non è questo il giusto mindset da applicare nel corso della propria vita, no? Perché poi quando arrivi nel mercato del lavoro ti rendi conto che il mercato del lavoro è regolato dalla legge della domanda e dell'offerta e non della meritocrazia studentesca e universitaria. Quindi è indipendente cosa hai studiato o cosa non hai studiato, ciò che importa poi veramente alle aziende o a potenziali clienti è quello che sai fare e quanto sei in grado di riuscire a risolvere i loro problemi. Quindi secondo me gli studenti mentre studiano per l'università dovrebbero chiedersi cos'è nelle loro corde, cosa vorrebbero fare domani, cosa esiste già sul mercato, leggere le storie. Una cosa che facevo sempre io è partire dalle vite altrui, quindi magari studiare, leggere le vite altrui e capire che vita avrei voluto vivere e poi chiedermi che cosa avrei dovuto studiare per vivere quella specifica vita, no? Perché poi ragioniamo sempre, secondo me, in maniera sbagliata, perché partiamo sempre dal chiederci che lavoro vorremmo fare o che business dovremmo creare per guadagnare di più. E poi una volta che abbiamo trovato un lavoro o abbiamo creato un business, diventiamo schiavi di quel lavoro o schiavi di quel business. Ci sono tante persone che hanno creato business con l'idea del diventare ricchi e poi hanno semplicemente creato un business che è diventato magari la grande trappola della propria vita, perché poi sei schiavo di quel business. Invece bisognerebbe spesso ragionare al contrario. Che tipo di vita voglio vivere? E in base alla risposta che mi do a questa domanda, chiedermi che tipo di lavoro o di carriera o che tipo di business dovrei andare a ricercare nel corso della mia esistenza per poter riuscire a vivere la vita dei miei sogni. E invece molto spesso l'unica cosa che facciamo, ma anche perché non ce lo insegnano, è goderci la vita finché possiamo farlo, fino ai 18-25 anni, studiare per poi trovare un lavoro e poi finiamo nel mercato del lavoro senza troppa consapevolezza. E nel mercato del lavoro diventa veramente difficile poi essere padroni di se stessi e delle proprie scelte, anche perché diciamoci la verità che quando poi intraprendi una carriera lavorativa e inizi a lavorare, diventa sempre più difficile anno dopo anno che passa il prendere quella decisione, la decisione di mollare tutto, lasciare, cambiare vita, dedicarsi ad altro, decidere di studiare qualcos'altro per cambiare completamente carriera. Sono tutte decisioni molto importanti che la maggior parte delle persone vorrebbe prendere, ma non è disposta a prendere, perché non è disposta a fare tutto ciò che poi è necessario per riuscire a portare avanti quella decisione, no? Dico bene? Poi vediamo un po' di domande. che ci sono qua sotto. Vorrei partire da lavoro da dipendente all'apertura della partita IVA, ma sono bloccata da mille dubbi. Allora, Linda, raccontaceli qua sotto così ne parliamo. Poi, nonostante tutto, molte aziende chiedono la laurea per assumere, ma certo, sì, dipende poi da mercato a mercato. Dipende da settore a settore. Nel marketing non sono poi così tante le aziende che chiedono per forza la laurea. In altri settori, sicuramente se vuoi diventare chirurgo ti chiedono la laurea. Poi Federica dice: penso che la creatività si possa bloccare per la paura di fallire e per la paura che tutto non sia mai abbastanza perfetto. Assolutamente, è così. La creatività si sviluppa quando noi siamo privi di vincoli, di limiti e siamo in modalità esplorazione, cioè siamo creativi e siamo per lo più molto creativi quando abbiamo quel tipo di attitudine, di approccio che è simile al bambino che desidera giocare, che non lo fa con un fine, con una performance, ma lo fa perché sente il bisogno di esprimere qualcosa che porta dentro e che viene riversato al di fuori della propria mente tramite la creatività, qualsiasi forma di creatività. Nel momento in cui l'artista si ritrova ad essere performer, è lì che inizia il grande dramma. Ahimè, molti artisti devono anche essere performer perché lì la creatività cala e cala perché viene ristretta, vengono costruite delle sovrastrutture che ci impediscono di essere quanto più efficienti, anche se non è la parola giusta, nel fare arte, nell'essere creativi.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Victory dice: sono entrata in questo giro vizioso del lavoro, non voglio fare niente dopo 20 anni di lavoro tosto, però vorrei trovare me stessa e non capisco come. Bisogna avere quella capacità di mettere in discussione tutto, iniziare a leggere, studiare e reinventarsi. Però se vorrei dare un messaggio di grande fiducia e tranquillità, che bastano veramente 3 mesi, 3 mesi di impegno deliberato, di studio focalizzato, per reinventarsi in qualcosa, soprattutto nelle discipline e nelle competenze digitali. Ci sono certo cose come il diventare chirurgo che richiedono 7 anni di studio, 10 anni di studio, inclusa la pratica. Ci sono invece altre cose come un lavoro nel mercato digitale o lavori specifici come il graphic designer, dove se ci si mette per 3 mesi veramente ad aggiornare le proprie competenze, a studiare tanto, alla fine si riesce a reinventare quella che è la propria carriera. Però bisogna ovviamente essere pronti a farlo, ed essere pronti e motivati ad avere quella forza, quell'energia, quella voglia per mettersi in gioco di nuovo. Con anche però la consapevolezza che se ci si riesce si cambia vita e magari ci si ritrova a vivere un tipo di vita più piacevole rispetto a quella che ci si ritrova a vivere oggi. Nazare 1 dice: quale tipologia di conoscenza posso apprendere da te per promuovermi come psicologo? Beh, in realtà è pieno di psicologi che se ci pensi ci si promuovono tramite internet, tramite il web, no? Cioè basta che guardi Luca Mazzucchelli, che è un mio carissimo amico, grande psicologo, ha iniziato la propria carriera da psicologo offline, ovviamente in studio, e poi ha iniziato a fare divulgazione online. E facendo divulgazione online ha cresciuto quello che è il proprio pubblico. E quando ti crei un pubblico, ovviamente crei prima di tutto autorevolezza. Se hai un pubblico sei autorevole agli occhi di tutte le altre persone. Rilevanza. No? Credibilità e soprattutto se hai un pubblico, hai persone che ti ascoltano per i tuoi contenuti, ma che nel momento in cui avranno ma bisogno di magari uno psicologo, saranno pronti a rivolgersi a te, no? Ed è esattamente ciò che è successo a Luca Mazzucchelli. Pensate che Luca aveva talmente tanta richiesta di persone che si volevano rivolgere a lui come psicologo, che ha costruito un franchise intero, no? Di psicologia e studi di psicologia in Italia. Questo è per dire, questo è ciò che succede, no? Quando grazie alla rete ti costruisci un pubblico e diventi autorevole e credibile agli occhi di migliaia o decine di migliaia o centinaia di migliaia, come nel caso di Luca, di persone. E Luca ha studiato quello che studiano tutti, che è digital marketing, quindi imparare a sfruttare la rete per promuoversi, per raccontarsi, per comunicare in maniera più efficace, per costruirsi un pubblico e così via dicendo. Quindi quello che puoi apprendere da me, io quello che insegno è social media marketing, copywriting, ed è ciò che oggi funziona su internet per costruirsi un lavoro e soprattutto una professione, o meglio ancora per promuovere la propria professione, perché io dico sempre che poi alla fine uno può studiare il marketing per vendere il marketing, ossia studio il digital marketing perché mi voglio promuovere come marketer, vendere i miei servizi di social media marketing, di copywriting, di SEO, di funnel marketing, qualsiasi tipo di cosa alle aziende. Ma poi dico sempre che è importante che anche i professionisti studino il marketing per promuovere i propri servizi, i propri prodotti. Se c'è una grande problematica della nostra cultura italiana è che non ci viene mai insegnato a promuoverci. Cioè, noi studiamo per trovare un lavoro, magari diventiamo dei professionisti, diventiamo dei chiropratici, degli osteopati, degli psicologi, degli avvocati, ma poi non viene mai messo l'accento su quanto sia dannatamente importante studiare per riuscire a promuoversi. Perché non è importante, cioè non basta essere semplicemente dannatamente bravi a fare ciò che si fa, bisogna essere anche i migliori nel far sì che quante più persone sappiano quanto siamo bravi nel nostro lavoro. I più grandi professionisti d'Italia non sono semplicemente persone che sono brave o che hanno studiato, sono persone che sono brave, hanno studiato, ma hanno anche la grande capacità di promuoversi, di raggiungere quante più persone, di far sì che tante persone vedano la loro professionalità come la scelta più ovvia nel momento del bisogno. E quindi il marketing fa proprio questo, cioè insegnarti, no? A promuoverti e far sì che quante più persone siano pronte a scegliere te nel momento in cui avranno bisogno di servizi simili ai tuoi. Rosario dice: Ciao Dario, sto lanciando un corso offline per un cliente sul wedding design. Ho creato reel con il titolare di V, siamo a 20 su 30 posti venduti. Cosa consigli per dare un boost? Super, grazie. Beh, allora, sicuramente se avete fatto reel, avete fatto delle ads da quel che vedo, ok? Bisognerebbe vedere un attimo la promessa del corso, il posizionamento e tutte queste cose. È ovvio che è una domanda molto generica, messa giù così, faccio fatica a darti una risposta, sinceramente. Poi vediamo. Vediamo. Federica dice: Mondo dell'industria, solo vendita prodotti, solo numeri, raccontare la vita degli imprenditori e delle storie dietro a queste personalità. Utopia? Premesso, sono una donna di 30 anni. Non ho capito bene la domanda, Fede. Se mi stai chiedendo se potrebbe essere un business o se tu potessi guadagnare con questo progetto, la risposta è ni. Dipende anche qua, cioè nel senso in che modo guadagni, cosa venderai, perché le persone ti dovranno pagare. Nel senso, tu puoi decidere domani di fare un palinsesto su YouTube, un format su YouTube in cui racconti qualcosa, ma io. La cosa che dico sempre alle persone quando partono sempre dal contenuto, no? Perché ci sono tante persone che si chiedono come faccio a diventare un creator oggi? Voglio andare online e iniziare a parlare di qualcosa, voglio fare un format contenutistico dove racconto la mia vita, o faccio dei vlog in cui vado in esplorazione, o divento travel blogger. E la domanda che gli fa cioè, che faccio sempre a queste persone è: ok, ma poi come guadagni? Perché il grande problema è che le persone ci pagano nel momento in cui risolviamo un problema. E un problema che in qualche modo sia sentito, no? E che sia un problema per cui valga la pena pagare per risolverlo. E quindi ci sono tante persone che si inventano, cioè decidono, no? Hanno una visione di quello di cui vogliono parlare, ma non hanno poi chiaro come ci potrebbero guadagnare. Quella è una domanda molto importante. Quindi la domanda che ti faccio, Fede, è: ok, ma poi come ci guadagnino con questa cosa? Conosciuto influencer che hanno centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di follower che sono seguiti per il rapporto che hanno con il proprio cane o perché fanno ridere in determinati contesti. Ma questo non significa che guadagneranno tanto. C'è veramente una grande ignoranza nel nostro paese riguardo alle dinamiche della visibilità. Si è portati a credere che se uno ha tanti follower allora guadagna tanto. Oppure addirittura ci sono quelli che credono che non si guadagni affatto. E sono i due estremi, no, dell'ignoranza riguardo ai nuovi media. Ci si guadagna, ma il problema è che guadagni veramente poco se non hai una competenza, non hai una professione da vendere, se non hai un prodotto che generi utilità. Perché se ad esempio cresci e riesci a ottenere centinaia di migliaia di follower facendo ridere sui social, l'unico modo che avrai per guadagnare è fare, numero uno, collaborazioni con i brand, ma ti pagheranno 2 lire perché i brand poi desiderano lavorare anche lì con gente che ha una verticalità, una competenza o è verticale magari per un mercato specifico che sia la moda o quant'altro. E quindi a quel punto, se sei cresciuto facendo ridere, quello che finirai a fare, se sei in grado di farlo, è fare spettacoli dal vivo. È ciò che vuoi fare? Cioè, anche lì, no? Tante persone non si chiedono poi che cosa faranno o che cosa vorranno fare per riuscire a guadagnare con i media. Poi, Niki dice, ciao Dario, ci siamo visti al Meetup di Bologna, l'evento è stato top, grazie mille. Un consiglio da freelancer oberato di clienti, quale dovrebbe essere secondo te il prossimo step? Aprire un'agenzia o qualcos'altro? Allora, innanzitutto complimenti, perché non è che sono tutti oberati di clienti nel mondo e nel mercato, soprattutto quello italiano. Quindi complimenti. Ci sono due scelte. Il primo è quello della scalabilità, dello scalare, no? Scalare il modello. Oggi sei una piccola torre di Pisa, domani vuoi diventare la Torre d'Eiffel. Ecco, questa è una scelta. L'altra scelta invece è quella dell'essere il piccolo artigiano strapagato che ha pochi clienti, che viene pagato per la propria qualità e perché viene riconosciuta la sua grande capacità nel portare risultato. Sinceramente non so quale possa essere la strada che più ti conviene perché non ti conosco personalmente. Se devo dirti la verità, la strada dell'agenzia è una strada diversa rispetto a quella che tu hai fatto e portato avanti fino ad oggi, che cambierà drasticamente la tua vita e il modo in cui ti ritroverai a gestire il lavoro, perché dal lavoro operativo ti ritroverai al lavoro di gestione, che spesso e volentieri viene visto come qualcosa di molto più bello, divento manager, non lavoro più, gestisco gli altri. Nella realtà dei fatti è un inferno, è un maledetto inferno. Se c'è qualcuno che sta seguendo questa live e gestisce persone, potrà sicuramente sottolineare quello che sto dicendo. Gestire altre persone, gestire un'azienda non è così facile, è molto stressante e ci si ritrova davanti a gestire tanti inefficiente. La gestione di più persone è sempre qualcosa che porta un sacco di complessità e soprattutto inizia a calare quella che è la soddisfazione del lavoro pratico, perché diciamoci la verità, quando sei freelancer, a meno che tu non abbia dei clienti che non sopporti, lavorare durante il tuo day by day su una progettualità, su un cliente, su un progetto, metterci le mani, vedere che costruisci qualcosa, ti porta in uno stato di flusso, di flow, di creatività che è molto simile a quello dell'artista. A me, quando mi metto lì e costruisco le mie landing page o scrivo il copy di qualcosa, magari all'inizio non ne ho tanta voglia, ma poi quando ci entro dentro, piano piano iniziano a provare quel flusso, quel senso di grande presenza e consapevolezza e piacere nel fare qualcosa di creativo. Ecco, quando passi dall'essere freelancer all'essere agenzia, inizi a perdere quella cosa lì. E tra l'altro, se sei abituato ai tuoi standard, ai tuoi output, la tua qualità, ecco, potrebbe iniziare a venire meno nel momento in cui assumi altre persone che non fanno le cose esattamente come le vuoi tu. E devi anche iniziare ad accettare e imparare che le altre persone non faranno mai esattamente ciò che avresti fatto te. E quindi diventa un lavoro diverso, sicuramente appagante da un certo punto di vista, dove attraverserai un periodo molto difficile che ho attraversato anch'io, dove dall'essere operativo che lavora sui propri clienti dovrai imparare un nuovo lavoro, ti richiederà un sacco di fatica, e poi magari arriverai invece a un punto dove sarai felice di dove sarai arrivato, perché quando hai un'agenzia comunque hai un business strutturato. E insomma, se l'hai creata bene, c'hai un socio, eccetera, boh, magari vivrai anche una vita migliore rispetto a quella che hai adesso, perché non tutto dipende interamente da te. Che è un po' un vantaggio e uno svantaggio, no? Il fare l'imprenditore, hai il vantaggio che non tutto dipende da te. Quindi, ad esempio, io ho il vantaggio che se domani mi sveglio e voglio andare a sciare, a meno che non abbia delle call incredibili sul calendario, posso andare a sciare. Però dall'altra parte hai tutta la responsabilità addosso di ciò che hai costruito, quindi le persone che lavorano con te, le famiglie delle persone che lavorano con te, gli stipendi da pagare, le tasse e tutta la complessità di un business, no? Gli aspetti legali e i contratti. Invece se decidi di diventare un artigiano, anche lì l'artigiano tra virgolette ovviamente, l'artigiano super pagato, la boutique, no? L'artigiano boutique, anche quello può essere una strada. È una strada comunque che ha dei contro perché rimarrai sempre legato al tuo lavoro, cioè sarai te l'artefice del tuo lavoro e le tue ore giornaliere per realizzare quello che vendi le dovrai fare, però potresti arrivare a guadagnare tanto, cioè se tu hai già un bel po' di clienti che arrivano, tu semplicemente quello che devi fare è testare l'elasticità della domanda al prezzo, quindi ogni mese, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi aumentare i prezzi e fare una review di quelli che sono i tuoi clienti, quindi cercare di capire quali clienti ti portano tanto con un effort giusto e quali clienti invece ti portano poco o tanto ma ti richiedono tantissimo effort e quindi andrebbero tagliati, perché ci sono dei clienti tossici che rendono molto molto difficile passarsela bene nel corso della propria quotidianità. Quindi questo è il lavoro che è la domanda che ti devi porre e sono le due scelte che potresti fare. Poi vediamo vediamo un po' di domande. C'è Pier Malosomia che dice: ciao Dario, da qualche mese ho iniziato la carriera da copywriter grazie a Copymastery. Grande, super onorato. Per chi non lo sapesse, Copymastery è il nostro corso. E ora mi trovo un po' bloccato nel creare il mio tariffario. Ci sono cifre standard da cui partire? No. No, in linea di massima no. Io, o meglio, non che io sappia, non c'è una congettura del mercato che prevede delle cifre standard. Quando io ho iniziato di pancia a lavorare e lavoravo per veramente poco perché avevo anche un po' di sindrome dell'impostore, quindi ad esempio realizzavo blog e lo facevo per 300 euro, che era pochissimo. Quindi ognuno di noi sa il proprio prezzo di pancia, è il prezzo che ti puoi permettere di dire ad alta voce credendoci, ok? Detta come va detta. Col tempo arriverai ad aumentare questo prezzo. Ovviamente, attenzione a fare il prezzo giusto per cui ti senti felice riguardo a ciò che stai facendo. Cioè all'inizio a me andava bene fare 300 euro perché non avevo clienti, quindi ne avevo 3. Non mi richiedeva tanto tempo fare quelle cose lì, magari qualche ora durante il mese. E quindi per me era accettabile l'idea di fare quel lavoro a 300 euro. Dopo un po' non è più stato così. Quindi ho iniziato ad aumentare i miei prezzi fino a che non sono arrivati sempre più clienti. E quindi ho continuato ad aumentare sempre di più i miei prezzi. Quindi non c'è uno standard. Ti dico, ottimi copywriter prendono 100 euro d'articolo. Ci sono bravi articolisti che scrivono ottimi articoli per 3 euro. Rendiamoci conto, 7 euro, 15 euro. Io personalmente i copywriter bravi con cui lavoro, esterni, li pago 100 euro d'articolo, ma perché è quello che in quel contesto posso pagare, è un articolo. Se devo pagare invece per fare una landing page di un prodotto che so che fatturerà centinaia di migliaia di euro, sono disposto a pagare ben di più. Quindi capisci anche bene che non c'è semplicemente un pagamento a parola, cioè, o dipende dal placement, ossia dove andrai a pubblicare quel contenuto, quanto il contenuto che tu stai creando è proporzionale a ciò che fatturerà l'imprenditore grazie a quel contenuto. Quindi ci sono tante riflessioni da tenere a mente e anche la storicità del rapporto di collaborazione col cliente. Quindi se lavoro da tanti anni con un cliente significa che il cliente è molto soddisfatto di me e ha paura nello scegliere qualcun altro o dover sostenere dei costi di cambiamento del freelancer, no? E questo è un grande problema perché se tu lavori con una persona di cui sei soddisfatto, quella persona domani ti dice: vado via, è un dramma perché trovane un altro che capisca e conosca bene il tuo business, che sappia scrivere nel modo in cui interessa a te. Caspita, non è facile, no? Quindi sei disposto a pagarlo di più. Vediamo un po'. Damiano, cosa pensi di chi crea ebook con ChatGPT e li vende tramite Shopify? Raga, allora, questa è la domanda più vecchia del mondo, cioè nel senso queste sono cose che esisteranno sempre, no? Ci sono queste opportunità di guadagno, micro momenti della storia in cui si possono guadagnare dei soldi andando a fare soldi sull'ignoranza delle persone. Il grande problema è che poi questi modelli durano poco perché le persone iniziano a capire come funziona, quindi crolla il modello e devi reinventarti qualcos'altro e andare a fare qualcosa di nuovo. E quindi, che dire, cioè nel senso il grande è come chi il grande problema semmai di chi è alla costante ricerca, no, di tutte queste metodologie di guadagno online, che un tempo era compila i sondaggi e vieni pagato 10 cent a sondaggio, è che a un certo punto quella cosa lì non funzionerà più e te ne dovrai inventare un'altra. E quindi sei sempre lì che stai costruendo qualcosa, ossia investendo il tuo tempo su qualcosa che morirà domani, che dovrà cambiare, e sei sempre lì che costruisci per poi distruggere, costruisci per poi distruggere, quindi non stai investendo su qualcosa che abbia un tasso di interesse composto nel lungo periodo. Se invece tu investi nell'acquisizione di una competenza, quella cosa lì non ti verrà mai portata via ed è qualcosa che alla lunga ti renderà autorevole in un mercato o ti darà la visione giusta per poi costruire qualcosa. Se tu investi su una competenza oppure crei un business, se crei un business stai creando qualcosa che ha un valore, cioè tu ci dedichi 8 ore, 10 giorni, 10 anni, ma poi a un certo punto magari quel business lo venderai o andrà avanti senza di te. Quindi c'è un valore intrinseco in quello che stai facendo. Invece quando ti focalizzi su queste micro micro opportunità e metodi di guadagno che vengono venduti dai guru su come guadagnare online, magari in poco tempo o in maniera super semplice, anche se non sai niente da casa, anche se non hai il computer, eccetera. Sono tutte cose che lasciano un po' il tempo che trovano, a parte che la maggior parte sono truffe, cioè sono proprio truffe. E poi ce n'è invece una buona parte che magari non sono truffe, ma sono cose che, numero uno, statisticamente non è detto che ce la farai. E tu hai già speso un sacco di soldi comunque per imparare a farlo. E numero due, non è detto che quella cosa durerà per tanto tempo, no? Invece, se studiamo i fondamentali del business o studiamo le competenze ci rimangono per tutta la vita. Se ci facciamo un portfolio di competenze, significa che diventiamo spendibili sul mercato. Spero che questa live diventi un podcast perché me ne sono perso un bel pezzo e so già che mi sono perso del supervalore, grazie mille. Raga, cercherò di renderle tutte podcast. Tra l'altro, la diretta che abbiamo fatto l'altro giorno è già in formato podcast su Dario Vignali Podcast su Spotify. Quindi basta che andate su Spotify, cercate Dario Vignali Podcast, ascoltate il podcast e lasciate una recensione. 5 stelline, non vi costa niente. Allora, poi. Ok. Ciao Dario, Smart Working, esiste una piattaforma internazionale in cui le aziende possono cercare e trovare professionisti, designer, per esempio, da assumere da remoto. Allora, numero uno, i marketers c'è. Se andate su wearemarketers.net, noi abbiamo fatto una job board, che è la prima job board italiana pensata soprattutto per i lavori da remoto. Quindi se voi avete studiato i nostri corsi, ma anche se non avete studiato i nostri corsi, lì trovate un sacco di annunci di lavoro che vengono aggiunti ogni settimana da aziende che cercano digital marketer, copywriter, professionisti del digital per lavori che vengono fatti per lo più, cioè che vengono richiesti per lo più da remoto. Quindi è esattamente quello che dici te. Quindi andate su wearemarketers.net e fate clic su Job Board in alto nel menu. E lì trovate praticamente le aziende che vogliono trovare professionisti per ass da assumere da remoto e se non da assumere con cui lavorare da freelancer. Se no ce ne sono tante altre, in lingua inglese c'era Odesk, che mi sa che ora si chiami Upwork, Upwork, c'era freelancer.com, c'è Fiverr, però Fiverr è una piattaforma dove i lavori vengono un po' pagati poco, quindi è un po' una star ribasso dove vai, ti proponi per poco, quindi non te la consiglio. Poi vediamo. Analisa di nuovo una domanda sul pricing. Come capire quanto far pagare una consulenza one-to-one tratto crescita personale? Grazie, parto da zero, ma voglio crederci. Secondo me puoi farti pagare tra 1 e 1500 euro l'ora, tra 1 euro e 1500 euro l'ora. Dipende da te, dipende da quanto sei autorevole, quanto sei credibile, quanto il mercato ti vede come un punto di riferimento. Meno valore hai, meno ti farai pagare. Io non so esattamente qual è la risposta a questa domanda. Quello che ti invito a fare è cercare sempre di sondare quanto le persone sarebbero disposte a pagare per l'ora che hanno, che sono interessate a fare, no? Quindi una cosa che si fa spesso è fare degli A/B test. Se ad esempio domani apro un blog e creo una pagina dove vendo le mie consulenze, magari una cosa che potrei fare è che ogni settimana provo a, prima parto basso, ok? Metto 27 euro l'ora, 57 euro l'ora, e ogni settimana continuo ad aumentare i prezzi e vedo quanto cambiano, no, le richieste di consulenza. Se iniziano a diminuire a un certo livello, riporterò i prezzi un pelo più bassi e questo mi consentirà piano piano di trovare lo sweet spot per trovare la mia tariffa oraria migliore in assoluto. Però ovviamente poi nel tempo devo anche impegnarmi per lavorare sulla mia credibilità, la mia autorevolezza, per riuscire a poi chiedere di più. Non so se avete seguito il piccolo corso al copy dentro Marketers Pro, lì dentro secondo me questo concetto è spiegato molto bene dentro Copy Strategy. Quindi se siete iscritti a Marketers Pro seguitevi quel corso perché secondo me vi aiuta veramente tanto e fa tanto la differenza. Ok, poi c'era Patrizia che diceva: Ciao Dario, come fisioterapista vorrei creare un servizio di physio trainer per la schiena di nicchia. Su quale social provare a sondare una consulenza individuale su questo tema? Ecco, dipende, secondo me, Patrizia, dipende da dove stanno i tuoi clienti, dove potenzialmente i tuoi clienti cercano quella tipologia di contenuto. E la risposta è un po' ovunque. E quindi la seconda risposta che ti do è: dipende in larga misura da te. In cosa sei brava, che tipo di contenuti sei brava a creare, no? Perché tu oggi puoi decidere di fare dei contenuti per trovare clienti su Instagram, puoi decidere di farlo su Facebook, puoi decidere di farlo su YouTube o puoi decidere di farlo su TikTok. Ora, e rimaniamo sul fatto che chi ha problemi di mal di schiena spesso magari ha un'età sopra i 25 anni, ipotizziamo, e comunque chi è più alto spendente ha più di 35 anni, quindi ipotizziamo di stare tra i 35-55, semplicemente perché sopra i 55-60 magari c'è una minore predisposizione all'utilizzo del digital e dei contenuti online, quindi starei su quel segmento lì. E quindi ti direi che ad esempio sicuramente è buono Facebook, sicuramente è buono Instagram, sicuramente è buono YouTube. A quel punto ti devi chiedere che tipo di contenuto vuoi fare. Uno dei nostri studenti di tanti anni fa è l'altra riabilitazione di Marcello Chiapponi, lui è partito da YouTube e ha costruito un impero nel settore della fisioterapia. Dagli un'occhiata perché lui è sicuramente di grande ispirazione. Lui è partito dal blog ed è partito da YouTube. Ed è stato molto importante questa scelta perché comunque se tu vai su, tramite, se tu crei un blog o vai su un canale, crei un canale YouTube, hai la possibilità di, come potremmo dire, riuscire a ingaggiare tutte quelle persone che hanno un intento di ricerca verso un problema, no? Se una persona soffre di mal di schiena, va su Google e cerca come risolvere il mal di schiena e trova i blog, trova gli articoli di blog, magari trova te, oppure va su YouTube, esercizi per il mal di schiena, dico bene? E quindi in questo modo tu becchi, raggiungi già le persone che hanno il problema e sono alla ricerca di una soluzione per cui sono disposte a pagare. Se invece tu lo fai su TikTok o lo fai su Instagram, lo svantaggio qual è? Lo svantaggio è che tu semplicemente sei un'interruzione nel flusso di scrolling e cazzeggio della vita di qualcun altro, che sei lì che scrolla e a un certo punto trova il tuo video in cui parli di fisioterapia, di mal di schiena. E quindi capisci che diventa molto più difficile trovare il target, trovare il tuo potenziale cliente che è interessato in quel momento a comprare un servizio da te. Ecco perché io sinceramente ho sempre trovato più valore nelle piattaforme che ti consentono di riuscire a targetizzare, trovare persone che hanno già l'intento di ricerca, perché sono già predisposte all'acquisto. E pensate che il 99% delle persone perde tempo su Instagram, su TikTok, eccetera, e non si caga minimamente la SEO, non si caga YouTube, dove sono le piattaforme dove le persone veramente cercano. Sono motori di ricerca prima di essere social media. Questa è una presa di consapevolezza che secondo me in pochi hanno. Mattia dice, ciao Dario, sto guardando il tuo corso e mi sta piacendo un sacco, complimenti. Quale stai guardando, Matt? Grazie mille. Come si scala un videogame? Dipende. Poi in che senso? Cioè in guadagni, in pubblico, in visualizzazioni? Il videogame è uno dei mercati purtroppo più difficili in assoluto, a meno che non fai qualcosa di altamente virale, che sia predisposto a un'alta diffusione, no? Come per esempio Razzle, tutti i minigiochi che sono nati nelle App Store e hanno avuto una grande diffusione in poco tempo. Social Media Frameworks, fino a quando è aggiornato il corso? Jason, Social Media Frameworks è nuovo, quindi cioè, è aggiornatissimo, non può essere più aggiornato di così, è da qualche mese che è sul mercato, quindi è penso il nostro ultimo corso rilasciato, dedicato ai social media, quindi è assolutamente aggiornato. Tra l'altro per chi si è iscritto alla lista d'attesa dovrebbe essere arrivata oggi un'email con uno sconto per poter entrare in Social Media Framework. Se avete dei problemi scrivete all'assistenza, andate sulla pagina di vendita di Social Media Framework e scrivete all'assistenza. C'è la live chat in basso a destra. Poi, se si ha un amico con una competenza, dice Damiano, sarebbe una buona idea creargli un personal brand e digitalizzarlo e come andrebbero divise le quote in tal caso? Sicuramente ha perfettamente senso, bisogna vedere quanto è una tua idea o è anche una sua idea e soprattutto quanto siete disposti e disponibili nel lavorare assieme, quanto avete la stessa visione comune. Gran parte del nostro modello di business in Accelerator, Marketers Accelerator, che è la nostra agenzia, è proprio prendere persone che sono competenti in delle materie e promuoverle e aumentare il loro pubblico e costruire dei prodotti assieme a loro e poi costruire un'azienda assieme a loro. E l'abbiamo fatto con tante persone, no? L'abbiamo fatto con Giulia Calcaterra, l'abbiamo fatto con Yoga Academy, l'abbiamo fatto in diversi contesti, ad esempio uno degli ultimi clienti è Nicola Triglione, con cui ora abbiamo aperto anche la società. Nicola Triglione è un medico, un chirurgo, bravissimo, fortissimo, non un chirurgo, è un cardiologo, fortissimo, super esperto di biohacking, e quello che abbiamo fatto è semplicemente trovarci bene l'uno con l'altro, trovare una persona che era molto competente, che è molto competente, e decidere di lavorare assieme sul suo business digitale. Lui aveva già ovviamente lo studio a Milano, lavorava molto bene, guadagnava molto bene, ma ha deciso anche di lanciarsi online e abbiamo deciso di costruire una società assieme che va a guadagnare tramite la vendita di servizi, prodotti, formazione, consulenza online. E questo è quello che facciamo. Come dividersi le quote dipende in grande misura dai contesti e dalle situazioni. Noi abbiamo società dove abbiamo il 50%, società dove abbiamo il 70%, società dove abbiamo il 30%. Dipende da quanto effort, quanto impegno ci metti, quanto conta di più il tuo lavoro rispetto a quello dell'altro nell'ottenimento del risultato economico. Quanto la persona con cui lavori ha già un pubblico, è già famosa, è già super autorevole. Dipende, no? Cioè, secondo me ogni contesto è a sé stante. È ovvio che se vado a fare una partnership con una persona che è già super famosa, all'inizio avrò una percentuale minore, no? Poi magari andrò a ritrattare nel tempo se viene dimostrato che effettivamente il mio lavoro vale quanto il suo. Poi, vediamo altre domande. Assurdo Social Media Framework, dice Tony. The Sam dice: Ciao Dario, ho rivisto alcuni dei tuoi video sul personal branding e a distanza di anni lo trovo ancora molto utile quando si perde la rotta. Grazie mille, Sam. Tra l'altro, sì, sono di 2 anni fa, però secondo me sono. Quando faccio dei contenuti, cerco sempre di fare dei contenuti evergreen. Cioè, io non parlo mai di regole, parlo di principi. Le regole sono quelle cose che funzionano oggi, ma potrebbero cambiare domani, no? Cioè, l'algoritmo, quella regoletta che asseconda l'algoritmo oggi di Instagram e che domani non funzionerà più. Quando faccio video su YouTube cerco sempre di parlare di cose che avranno sempre un senso anche tra 5, 6, 7 anni. Quindi se andate su YouTube e cercate personal branding Dario Vignali trovate dei video secondo me molto istruttivi, cioè praticamente un mini corso al personal branding. Anche LinkedIn ha del potenziale, dice Marco, assolutamente sì. Poi Gnoni dice: Ciao Dario, quanto dovrebbe essere un giusto margine di incasso per un'agenzia di marketing? Per margine intendo cosa. Immagino che tu intendi margine economico, se quanto rimane alla fine del lavoro. Ma solitamente i margini delle agenzie vanno tra il 5 e il 30%, 30% proprio alto, alto, alto. Poi dipende cosa intendi, cioè per margine. Se sul singolo progetto, se il margine a fine anno, perché poi dipende da tanti contesti, già da tante situazioni, no? Patti dice: Ciao Dario, per video di yoga, a parte YouTube, quale piattaforma consigli di usare per farti conoscere? YouTube. Cioè, se le persone vogliono praticare yoga, quello che fanno è andare su YouTube e cercare pratica di yoga per il mal di schiena, pratica di yoga per dormire meglio. E quindi io ti consiglio YouTube e studiare la SEO e poi magari sceglierti un'altra piattaforma di content discovery come Instagram o TikTok. A seconda di quella che preferisci. Avendo un'idea di business, qual è il primo passo da fare? A chi rivolgersi per realizzare davvero se da soli non si ha le competenze? Ma allora, Giova, il discorso è non provarci neanche di chiedere a qualcun altro di realizzare il business al posto tuo, perché il costo di una cosa del genere è sempre elevatissimo. Quindi, a meno che tu non abbia centinaia di migliaia di euro per startuppare la tua idea e quindi considerarti un investitore e trovare quindi un co-founder tecnico che faccia il lavoro al posto tuo, la vedo una scelta molto difficile. Quando tu fai impresa, ciò che fai solitamente è avere l'abilità tecnica per riuscire a realizzare quella cosa. Poi magari ti servono dei soldi perché hai bisogno di fare, ti servono più persone, più cose. Allora in quel caso vai da un investitore, fai un pitch deck, crei una presentazione. Presenti la tua idea a più investitori e raccogli dei soldi. Però diciamo che nessuno ti darà i soldi se tu non hai almeno quelle capacità, quelle competenze basilari per riuscire a sviluppare almeno un 50% di quella progettualità. E comunque, non lo so, è qualcosa di molto pericoloso. Io dico sempre, se dovete lanciare qualcosa, lanciate sempre qualcosa di fattibile, di facile, di semplice. A meno che non abbiate veramente un contesto dove siete in fase di startup con dei soci, dei co-founder, avete un'idea di quello che state facendo, sapete fare un pitch deck, o l'avete studiato, sapete proporvi a degli investitori, raccogliere dei finanziamenti e quant'altro. Ok, che si impara anche questo, però è una cosa un po' diversa. Ok, Samuel dice: Ciao Dario, per le dirette su Instagram come questa, quanto tempo dedicarci se si è in fase di prelancio? Insomma, le dirette sono uno degli strumenti di marketing migliore in assoluto e più sottovalutati e sottostimati dalla maggior parte delle persone, tanto che se ci fate caso pochissime persone lo fanno. In realtà le dirette sono uno strumento di conversione incredibile, incredibile. Pensate già in questa diretta, no? È da un'oretta che siamo live. Sono entrate un sacco di persone che magari non hanno una vaga idea di chi sia, cioè non so perché, magari mi seguono da poco tempo, non sanno tutto ciò che ho fatto nella mia vita, ho realizzato, costruito, fatto e non hanno idea di cosa vendo soprattutto. E poi ci sono persone invece che mi conoscono da una vita, che hanno seguito i miei corsi, che hanno studiato, che hanno trovato lavoro, no? E ogni tanto c'è qualcuno che scrive: grande Dario, ho appena finito il corso, mi è piaciuto tantissimo. O qualcuno che scrive: grande Dario, ho trovato lavoro dopo aver studiato Copy Mastery, come poco fa. E quindi si crea tutto un senso di community dove le persone hanno una chiara dimostrazione che quello che racconto ha una validità, perché c'è qualcuno che effettivamente ha fatto qualcosa di ciò che spiego o insegno e ha ottenuto dei risultati. Quindi prima c'è un elemento di dimostrazione che è molto forte, e poi c'è anche un elemento di relazione, no? Oggigiorno un conto è guardare un video su YouTube, un conto è leggere qualcosa, un conto è guardare i post di qualcuno, ma quando vai live c'è un tipo se vogliamo, un modo di mettersi a nudi, di essere più genuini, di essere più aperti alla relazione col prossimo, raccontarsi un po' di più. E quindi è anche più facile costruire fiducia con il pubblico. E soprattutto è anche uno strumento straordinario per raccogliere dei dati, perché io leggo tutte queste domande, cioè non è che sto passando qui la mia ora gratis perché mi sto divertendo, anche per quello, perché a me piace un sacco in realtà parlare, fare dirette. Cioè se nella vita ideale, se mi strapagassero per fare una sola cosa, andrei live tutti i giorni. E farei lo streamer magari, parlando di marketing e di business, ma non posso parlare di marketing e business senza fare marketing e business, quindi ho anche un lavoro da portare avanti e non posso fare solo dirette. Tutto questo per dire che in realtà, secondo me, è uno strumento straordinario, cioè fare live è uno strumento straordinario, è in fase di prelancio di un prodotto, se stai lanciando qualcosa è già un pubblico a cui è esposto, ovviamente è esposto al marketing che stai facendo, è un ottimo strumento anche per raccogliere dati, quindi tutto ciò che sto facendo lo sto facendo anche per leggere ciò che mi scrivono le persone, capire il mio pubblico che problemi ha, che cosa vuole raggiungere nella propria vita, capire che tipo di, in che situazione si trova a livello professionale, lavorativo, quali sono i dubbi più ricorrenti, i problemi più ricorrenti, e quindi dialogare in questo modo è molto importante per raccogliere dati e capire anche chi hai dall'altra parte, perché il business, cioè al di là dei numeri ci sono le persone, no? Che stanno dietro a quei numeri, e colui che è un bravo copywriter è prima di tutto un grande ascoltatore, un bravo empatizzante della rete, colui che riesce a capire le altre persone. Ok, grazie Dario, grazie per quanto valore dai a chi ti segue, grazie Giova. Anche Marketers Pro infatti è stata la svolta definitiva, grande Steffi, sono super contento che tu ti trovi bene con Marketers Pro. Sono arrivate un sacco di domande tutte in una volta. Gallico dice Davide, ma prima di fare dirette devi avere un audience importante, come la prepari? Beh, allora, a parte che non è vero, cioè secondo me è tutto sbagliato qua. Non è vero che bisogna avere un audience importante, bisogna essere bravi nel coltivare un piccolo pubblico caldo, perché il piccolo pubblico caldo è ciò che poi ti porta a ulteriore pubblico. A me capita molto spesso di vedere come crescono persone da 0 a 10.000, che è la fase più critica e importante, e vedi proprio che nascono col passaparola. Cioè, io scopro questa persona che mi parla di qualcosa che mi interessa, è bravissima, mantiene la mia attenzione per un sufficiente tempo tutti i giorni, e io inizio a parlare di lei ad altre persone nella mia quotidianità. Molte persone non si rendono conto di quanto sia fondamentale il passaparola offline. La maggior parte di ciò che ha successo nel mercato, che siano content creators, prodotti, servizi, eccetera, si divulgano e si diffondono con il passaparola, non per altro. Poi c'è il marketing, ci sono le ads, c'è modo di farsi scoprire, ma le ads servono per creare la spinta, il marketing, i contenuti che servono per creare la spinta, ma se quella cosa funziona si propaga da sola. Io la chiamo sempre effetto palla di neve, no? Avete presente? Prendi la neve, ci fai una pallina, la inizi a rotolare sulla neve, diventa sempre più grande, e dopo 10, 20, 50 metri non sei più in grado di spingerla perché è gigantesca. Quello è l'effetto palla di neve. Quindi l'organico è importante, fare contenuti è importante, perché poi vedi, no, se ciò che tu racconti funziona, se ha presa sul mercato. Quindi si tratta di aprire un piccolo profilo, iniziare a parlare, iniziare a spiegare, dare utilità alle persone, oppure far ridere se vuoi diventare un comico o un intrattenitore, e vedere se effettivamente quel pubblico aumenta. Come lo fai? Per funzionare devi tutti i giorni andare sul tuo canale preferito, sui tuoi canali preferiti, e pubblicare dei contenuti che rispettino le 3 I del contenuto, no? Che è informazione, ispirazione e intrattenimento. Chiederti ogni volta che pubblichi un contenuto: ci sto mettendo dentro almeno o dell'ispirazione o dell'intrattenimento o dell'informazione? È utile? Intrattiene? Oppure ispira il prossimo al cambiamento? Se tu fai sempre un lavoro di questo tipo e ogni giorno sfrutti tutti gli strumenti, no? Vai un po' in diretta una volta a settimana, pubblichi un post una volta al giorno, fai un reel 2 volte a settimana, o cose di questo tipo in cui veramente dai valore o intrattieni, eccetera, alla fine cresci. E se non cresci, è colpa tua. Cioè, il punto è che noi, è vero che ci sono dei periodi storici in cui le piattaforme ci danno più visibilità o ci danno meno visibilità e gli algoritmi ci favoriscono o ci sfavoriscono. Però la verità è che un profilo gestito bene, con dei contenuti che funzionano, ancora oggi su Instagram cresce alla grande. E così anche sulle altre piattaforme. Il problema è che troppe volte iniziamo, facciamo male, giochiamo sporco, usiamo dei trucchetti, ci riempiamo di centinaia di follower a cui non gliene frega niente di noi e quindi quei follower non interagiscono. Instagram vede che il nostro profilo è mezzo morente e quindi non ci spinge su nuovi pubblici o nuove persone che ci scoprono per la prima volta. E tutte queste cose ovviamente vanno a compromettere la nostra crescita. Infatti, tante volte, no, nel corso Social Media Framework parliamo proprio di questo in una lezione, quando è il caso di ripartire da zero, perché io ho conosciuto studenti che avevano un profilo da 3.000-4.000 persone, c'erano arrivate fin lì, ma in modo fatto veramente male, con un pubblico poco interessato, non riuscivano più a crescere. Chiudi quel profilo, ne fai uno nuovo, dopo anni che gestisci Instagram, sai come si fanno le cose fatte bene, e guarda caso cresci molto più velocemente, arrivi a 6.000 magari in 2 mesi, no? Oppure in 9 mesi, poco conta, però 6.000 persone vere e interessate. Poi, questo è il primo discorso. Il secondo discorso è che non è vero che ti servono decine di migliaia di follower per guadagnare tanto o avere dei clienti. Ci sono persone che hanno 1.000 follower, però in quei 1.000 follower ci sono 10, 20, 30 clienti o 50 clienti potenziali, oppure reali, oppure 100 clienti. Quindi il concetto è che noi non dobbiamo porre l'accento sulla visibilità, sulla fama. Dobbiamo porre l'accento invece sul conversion rate, cioè quanta gente abbiamo attratto e quanta della gente che abbiamo attratto siamo stati in grado di tradurre in clienti, no? Susi chiede: ciao Dario, approfitto. Senti, ma secondo te bisogna aspettare per alzare il prezzo di un corso dopo il primo lancio? Ma lì bisogna. Non è un calcolo facile, cioè, nel senso, dipende da mercato a mercato, quanto è utile il prodotto che tu vendi, quanto cambia la vita alle persone. Se lavori nella formazione che poi va a cambiare la vita di una persona dal punto di vista professionale, magari, capito, lì la gente è ben disposta a spenderci dei soldi. Se invece vendi un corso agli origami o ai bonsai, la gente è meno disposta a spendere soldi rispetto che a investire sulla propria professione. Quindi, numero uno, dipende da che tipo di corso vendi, in che mercato. La seconda cosa, ovviamente, su cui riflettere è i dati pregressi, cioè quanto ha convertito il corso con un determinato prezzo. In passato, cioè su 1.000 persone che avevi che si sono iscritte alla lista di lancio, quante hanno comprato? Perché se il conversion rate è altissimo, ci dà una chiara idea del fatto che potremmo effettivamente andare ad aumentare i prezzi e quindi vedere un guadagno più consistente al lancio successivo. Se invece già vediamo che il conversion rate è basso, andare ad aumentare il prezzo non so quanto sarebbe sensato. L'altra cosa è quanto è unico quel prodotto, cioè se ci sono alternative nel mercato, il nostro prodotto è molto specifico, verticale su qualcosa e non ci sono tanti competitor, perché se ci sono tanti prodotti concorrenti, diventa difficile per noi alzare il prezzo, a meno che non abbiamo qualcosa di unico o specifico. Poi, Filippo dice: io mentre vado al lavoro ti ascolto per uscire da questa ruota. Sono anche dentro Marketers Pro. Grande Filippo. Ciao Dario, conviene partire con un account da zero se il tuo da anni è sempre fermo e tu vuoi iniziare ad essere costante con la pubblicazione? Esistono pagine ormai morte? Ci sono dei casi in cui ha senso sì ripartire da zero, dipende ovviamente da. Allora, ad esempio, la domanda numero uno è: stai facendo un cambio di argomento? Cioè, se tu, ad esempio, fino ad oggi hai parlato di moda e hai costruito un pubblico basato su persone interessate alla tua vita o alla moda, e domani inizi a parlare di marketing, quel profilo difficilmente continuerà a crescere in organico. È un profilo, diciamo, gestito un po' male. Se fai una cosa di questo tipo, il profilo viene pe non penalizzato realmente da Instagram. Attenzione, è che l'algoritmo di Instagram non favorirà la sua crescita perché non c'è una targetizzazione efficiente e non c'è un insieme di intersezione abbastanza grande tra i diversi follower. Quindi, sì, ci sono dei contesti in cui questa cosa ha perfettamente senso farla. Se qualcuno di voi ha Social Media Framework, c'è una lezione, ad esempio, su questa cosa qua. Progetto nuovo si fa sul profilo personale o si apre una pagina apposita? Anche qua, Antonio, dipende. Se hai pochi follower, amen. Se invece hai già tanti follower, amici, non in target con il tuo progetto nuovo, io ti consiglio di fare un account dedicato al progetto, perché sicuramente cresce meglio. Troppo sincronica questa diretta. Ho passato la giornata a mandare curriculum e mi chiedevo giusto come fare a propormi anche ai marketers, ed eccomi qua che mi trovo nella job board. Grande Paola. Per chi non lo sapesse, su wearemarketers.net c'è la job board in cui si può applicare su diversi lavori da remoto. Poi, come venderesti un software innovativo per parrucchieri essendo una startup? Non lo so, cioè, è una domanda troppo generica. Non ne ho un'idea, dipende dal software, dalla startup. Poi, Giuseppe, ciao Dario, un consiglio come studiare per bene digital marketing, dato che vorrei portare la passione come business. Ma allora, il mio consiglio è quello di, prima di tutto, partire dalle risorse gratuite se non vuoi spendere soldi. Quindi già su questo podcast, no? Perché poi gran parte di queste dirette diventano podcast, se cerchi Dario Vignali Podcast su Spotify o cerchi We Are Marketers Podcast su Spotify, vai su YouTube e segui il mio canale, segui quello di We Are Marketers. C'è il mondo di roba da studiare, veramente il mondo di roba da studiare. E, dopodiché, se invece vuoi spendere due soldi, secondo me il primo investimento meno costoso che puoi fare in Marketers e che secondo me vale tutti i soldi spesi è Marketers Pro, perché è l'accesso alla nostra community ed è dove inizia tutto. Lì dentro trovi corsi, trovi dirette con noi, masterclass di formazione, networking con altre persone, l'accesso ai nostri eventi dal vivo, meetup, cioè è come praticamente pagare l'associazione, un'associazione di categoria, no? Professionale. Quindi è l'accesso un po' a tutto il nostro mondo e lì dopo ci sono tante cose per iniziare perché ti arriva a casa la Marketers Box con il libro del manuale del metodo Marketers, quello insomma è super per iniziare a capire questo mondo. E poi dentro Marketers Pro ci sono tutti i corsi di cui ti consiglio di partire da Copy Strategy e Jetpack per iniziare, che sono quelli che secondo me ti aprono molto gli occhi un po' sul come comunicare online per avere successo e come si comprende un po' il mercato, no? Il mercato digitale. E secondo me è questo. Dopo abbiamo altri corsi, altre offerte di formazione, però secondo me se uno è proprio sta a zero, questi sono. È la base per iniziare. Oppure, se sai che vuoi diventare copywriter, c'è cioè Copy Mastery, o se vuoi studiare social media marketing, c'è Social Media Framework. E la cosa bella è che entrambi includono Marketers Pro, quindi comunque ce l'hai incluso per un anno con i due prodotti. Poi, ci sono. Ah, questa è una bella domanda. Junior dice: Junior, scusate, che. Ok. Junior Kelly 420710, quali sono i più grandi insegnamenti appresi da Charlie Munger, Warren Buffett, Naval Ravikant che applichi al tuo ecosistema imprenditoriale? Allora, la prima cosa, ce ne sono tantissime, la prima cosa è, adesso provo a tirarvi fuori quelli principali. La prima forse è investire su cose che non muoiono, no? Investire solamente sulle cose che no, non muoiono mai. Che è un concetto difficile, cioè che detto così ha poco senso, però è se tu riesci a fare solamente, che poi anche Naval Ravikant parla spesso, no? Di questo concetto apparteneva a Warren Buffett, ma anche Naval Ravikant dice sempre fate giochi che non, fate long term games, no? Giochi di lungo periodo. Cioè fate sempre, oppure Simon Sinek parlerebbe di giochi infiniti, no? Che cosa significa? Significa che noi nella vita possiamo decidere di fare giochi finiti o giochi infiniti, possiamo decidere di fare cose di breve periodo, come ad esempio cercare di guadagnare qualcosa facendo un ebook in dropshipping su Amazon o facendo uno store in dropshipping che poi avrà vita breve e tra 2 anni dovremo reinventare qualcosa. Oppure possiamo dedicarci nel fare nella vita solamente cose che ci rimangono, cioè fare cose che avranno sempre un futuro. Se io oggi inizio a scrivere su un blog e inizio a scrivere ogni settimana su quel blog, lo potrò fare per sempre, avrà sempre un tasso di interesse composto, cioè quell'effetto di palla di neve di cui parlavamo prima. Si ingaggerà e continuerà, no, a portare risultati o crescere. Se io oggi investo su delle competenze, le competenze mi rimarranno per sempre. Dico bene? Cioè, se io oggi imparo il public speaking, imparo a scrivere, imparo il copywriting, imparo a vendere, sono tutte competenze che effettivamente mi rimarranno per sempre e andranno a costruire un portfolio di competenza che ovviamente concorre al mio successo personale o professionale nella vita. Quindi investire sempre sulle cose che non cambiano, ok? Perché ci sono tante persone che hanno investito la loro carriera su cose che cambiano. Ad esempio, un mio carissimo amico era diventato super esperto di Snapchat. Aveva fatto il corso più seguito d'Italia in Snapchat. Era il professionista numero uno d'Italia in Snapchat. Snapchat, raga, non esiste più. Oppure, quindi anche lì, stare attenti sempre per cosa ti verticalizzi, ti professionalizzi. Devi sempre scegliere delle cose che rimarranno per sempre. Altra cosa di Warren Buffett e Charlie Munger è il tema degli incentivi. Nella vita tutto funziona per incentivo. Noi siamo come specie, siamo portata a fare qualcosa solamente se abbiamo un incentivo sufficiente a farlo. E questo è vero anche per le aziende. Tutto ciò che accade in un'azienda avviene anche per umanità, per amicizia, eccetera, ma soprattutto anche per incentivo. Quindi imparare a capire come funzionano gli incentivi e incentivare le persone, sapere cos'è che funziona e porta loro alla motivazione, perché questo crea team di eccellenza e crea un'ottima cultura aziendale. Navarra Vicanto, oltre a dire long term games, dice anche play long term games with long term people, quindi scegli sempre di fare business con persone di lungo periodo. Che cosa significa? Scegli soci, collaboratori con cui vorresti lavorare per sempre, quindi persone con cui andresti sempre a cena fuori assieme, persone con cui stai bene assieme, persone che potrebbero essere anche tuoi amici. Questo è fondamentale. La maggior parte delle disgrazie imprenditoriali e professionali nella mia vita che ho vissuto sono accadute e successe perché ho deciso di fare dei lavori, dei progetti con persone con cui in realtà ho sempre saputo che non avrei avuto, non avrei dovuto averci a che fare. Ecco, diciamoci la verità. Quindi la prima cosa che mi chiedo quando devo fare un lavoro con una persona, diventarsi socia o altre cose, ci uscirei a cena tutte le settimane con questa persona? E poi ce ne sono... Ce ne sono tante in realtà di lezioni loro. Poi, raga, tra pochissimo devo scappare, che sono già le 18.36. Intanto leggo un po' di domande. Steffi dice, vale assolutamente i soldi spesi pro? Grazie mille, Steffi, grande ambassador e sostenitrice di Marketers Pro. Perfetto. Denise mi dice di togliere l'albero, ma io continuo imperterrito perché sono un grande sostenitore della magia del Natale. Allora, che può rimanere fino a marzo la magia del Natale, basta sceglierlo. Allora, come si capisce quando è il momento di monetizzare una community? Per vendere corsi si può partire senza? Ma dipende da te, dipende da te. Ci sono due teorie contrastanti, c'è chi dice di aspettare... fino all'ultimo, cioè dare valore e procrastinare più a lungo possibile il momento in cui chiederai dei soldi. E c'è l'altra teoria invece, di cui sono anche molto d'accordo, sul fatto che se sei un professionista devi dimostrare alle persone che è il tuo lavoro, tu guadagni, è il tuo ambito, chiedi soldi e vendi servizi e prodotti, anche perché non è una cosa che poi deve venire fuori dopo, che non è più accettabile dalle persone che ti seguivano che improvvisamente vendi qualcosa e lo vedono come un cambiamento di etica nel tuo modo di fare. Se è il tuo lavoro, se è la tua professione, se sei una persona credibile, se sei autorevole, se lavori in quel mercato, è normale che chiedi dei soldi in cambio delle tue prestazioni professionali. Quindi non ci vedo niente di sbagliato nel vendere fin da subito qualcosa. Poi ci sono tantissime domande qua. Il nome del libro che ti ha cambiato la vita? Oh, non ce n'è solo uno. Poi vediamo. Dario, dopo Marketers World ho creato il mio primo MVP, dove mi consigli di promuoverlo per prendere i primi feedback? In questa fase meglio a pagamento o gratis? Dipende dal mercato, dipende da quali sono i tuoi clienti. Devi promuoverlo nella piattaforma dove sai che i tuoi clienti sono più predisposti a seguirti, cioè i tuoi potenziali clienti, dove sono più predisposti a capire se il tuo MVP è per loro o no. Abbiamo fatto tanti esempi all'interno di questa diretta, non so se eri connesso, però quando parlavamo della fisioterapia, una persona che ha un problema alla schiena solitamente va su Google e cerca come risolvere il mal di schiena e trova magari il blog di un fisioterapista, quindi il blog può essere una scelta, oppure va su YouTube e cerca esercizi per il mal di schiena, e quindi se tu hai un canale YouTube e parli di esercizi per il mal di schiena puoi trovare dei clienti. Quindi devi sempre chiederti dove vanno i miei clienti a cercare come risolvere quel problema. Ecco perché i motori di ricerca sono ancora oggi, secondo me, lo strumento fondamentale per fare marketing. E perché l'organico su YouTube e su Google è straordinario. Ma ovviamente poi uno può fare anche ad su Instagram o su Facebook e quant'altro. Davide dice, cosa si dovrebbe studiare per imparare ad essere carismatici? Il copywriting. Il copywriting unito alla pratica, perché il copywriting è la scienza del saper scegliere le giuste parole per comunicare in maniera efficace e persuasiva, e poi la pratica, perché se vuoi imparare ad essere carismatico nella realtà, si tratta poi di essere presente nella comunicazione di tutti i giorni, e quando parli con le persone, essere presente e chiederti, come sto comunicando? Sto comunicando al meglio? Sono efficace? Sto gestendo bene la mia voce, sto gestendo il ritmo, il modo in cui parlo. semplicemente decido di parlare in un modo, cioè semplicemente parlo come parlo perché mi viene da farlo o perché ho deciso di parlare in quel modo. Quindi un conto è studiare, no, le pratiche di comunicazione, che sia public speaking, copywriting, eccetera, un conto poi è nel day by day, ogni volta che se ne ha la possibilità, fare pratica ed essere presenti nella comunicazione. Tony dice: ragazzi, comprate Copy Mastery, fidatevi. Grazie mille, Tony. Grazie per questo endorsement. Sono sempre onorato quando le persone che seguono i nostri corsi e i nostri prodotti fanno dei complimenti in live. È una cosa assolutamente non scontata ed è qualcosa che per me significa tanto. E Mino dice: ciao Dario, sempre the best. Grande Mino. Poi, altre domande? Da dove iniziare a studiare la SEO? Qualche libro o corso in particolare? Ma io la SEO l'ho studiata su Google e c'erano tanti articoli sul web gratuiti dove studiarla. Poi avevo letto dei libri in inglese, adesso non mi ricordo come si chiamano purtroppo. Avevo letto due o tre manuali in inglese. Se hai Marketers Pro, tra l'altro dentro Marketers Pro c'è il corsetto quello gratuito alla SEO, quindi puoi partire da lì, che è molto semplice, e poi secondo me la SEO la si studia anche facendo. Non è così difficile come crediamo. Cioè, c'è un 20-80 che basta per riuscire ad essere effettivamente efficaci in quello che si fa. Grande Valerio Rosso, che si è appena unito a noi. Allora, poi c'è qualcuno che diceva: Social Media Framework, corso favoloso, dice Climalapi. Grande, onorato. Poi, 150.000 view, reel, 200 follower, è un buon CTR o dovrei migliorare il profilo? Ho seguito Social Media Framework e non so se è un buon CTR. Allora, dipende da video a video. Solitamente i video molto virali non producono così tanti follower come siamo portati a credere, a meno che non sia posizionato molto bene il personal brand o la persona nel video, la nostra storia. Se hai studiato Social Media Framework dovresti avere accesso anche a Marketers Pro, quindi se hai accesso a Marketers Pro, guardati il corso, no, di Copy Strategy, il piccolo corso al copy che abbiamo fatto durante la Copy Week, e lì spiego proprio questo concetto, cioè se noi facciamo un contenuto può andare virale, ma le persone magari non si interessano di noi. Le persone si interessano di noi quando noi, come artisti, siamo parte dell'opera. Pensate a tutte le canzoni che diventano virali nel mondo, ma nessuno ne conosce l'artista e dopo 2 settimane spariscono dalle classifiche e comunque l'artista non è passato alla storia. Perché quell'artista non è riuscito a rendere se stesso parte dell'arte stessa, non è riuscito a far sì che l'arte portasse la propria persona. I grandi artisti sono in prima persona la propria arte. E quindi è normale che magari facendo 150.000 view uno faccia 200 follower. Non lo posso sapere perché dipende da contenuto a contenuto, però quello che io porto sempre come riflessione quando sento questi numeri è: prima di tutto le persone difficilmente ci seguono al primo contenuto, magari ci seguono al terzo contenuto. Quindi di solito cosa succede? Guardano un nostro video virale, gli piace. Se quel video porta con sé degli elementi molto particolari o che in qualche modo riguardano la nostra persona, o ci siamo noi che parliamo, quindi la persona diventa interessata a chi siamo, va sul nostro profilo. E lì solitamente si attiva no? La cosiddetta Nutella Biscuit Strategy di cui parlavamo in Social Media Framework, che si basa sul format, no? Quindi apro un altro video perché il primo mi è piaciuto, se il secondo video rispetta le mie aspettative guardo un terzo, se il terzo video è figo anche quello rispetta le mie aspettative, allora seguo quella persona. Quindi bisogna anche vedere se dopo il reel che tu hai pubblicato altri due reel che sostenessero, no, quel tipo di formato, o comunque se i video precedenti erano simili a quelli di quel reel lì. Quando invece seguiamo un calendario editoriale che è molto variegato, non c'è una sinergia, non c'è un filo conduttore, non c'è un format, difficilmente allora le persone ci seguiranno. Quando esce Social Media Framework? Dovrebbe essere uscito oggi per alcuni che erano in lista d'attesa e per domani riaprono le iscrizioni per tutti quanti. Poi, Jennifer dice: ciao, ho incominciato ora a vedere i tuoi video sul social media marketing. Cosa mi consigli per incominciare a studiare questo argomento? Qualche libro? Grazie. Non conosco libri di social media marketing, sinceramente. Ci sono tanti libri, cioè ci sono tanti corsi online. Noi abbiamo questo corso che si chiama Social Media Framework. E se no ce ne sono tanti altri, non per forza devi comprare il nostro, assolutamente. Però il mio te lo consiglio, quello degli altri non li ho mai visti. Allora, ciao Dario, secondo te la nicchia turismo può dare ancora qualcosa? Ah, caspita, mi auguro di sì perché abbiamo appena lanciato un tour operator che si chiama Ok, partiamo. E quindi mi auguro proprio di sì. E tra l'altro, ragazzi, cioè, questa è una domanda abbastanza. Cioè, la mia risposta è ironica. Nel senso, il turismo è uno dei mercati più grandi al mondo e i mercati rimarranno per sempre, cioè cambiano le dinamiche, cambiano i prodotti, cambiano le necessità, cambiano le abitudini di acquisto, cambiano le abitudini, no, di consumo, però non è che domani un prodotto, cioè un mercato non rende più, a meno che non succeda un cataclisma mondiale come ad esempio il Covid che mette in ginocchio per 2 anni il mercato del turismo, ma in che senso cosa ne penso del mercato del turismo? Cioè, se la nicchia turismo può ancora dare qualcosa, è ovvio che può ancora dare qualcosa. Poi dipende dal contesto. È diversa la domanda se mi dici: secondo te si può ancora guadagnare come travel blogger, come travel influencer o come travel Instagrammer? Allora lì c'è una domanda specifica perché non parliamo più della nicchia o del mercato in sé, ma di una metodologia di guadagno e di un'opportunità di business. Sto leggendo Costruire uno story brand di Donald Miller. Se lo conosci, che ne pensi? Oddio, sai che forse l'ho letto, ma l'ho letto tantissimi anni fa, non mi ricordo. O forse addirittura non l'ho neanche letto, non mi ricordo. Altre cose, poi vediamo. Ciao Dario, investiresti sul self-publishing? Anche lì dipende. Cioè, io farei self-publishing se dovessi fare un libro mio, però anche, cioè, se dovessi mettermi a fare il libro in self-publishing che magari ha successo per 2 o 3 mesi, poi dopo crolla, ne devo fare un altro mercato, eccetera, non sto più investendo in qualcosa che non cambia, sto investendo in qualcosa che cambia di continuo. Quindi sto, sì, magari facendo qualcosa che se tutto va bene questo mese mi parte 2000 euro, il prossimo mese 2000, ma poi crolla e mi devo reinventare qualcos'altro. Io preferisco sempre cercare di costruire qualcosa su cui lavoro tanto, che poi prenda il via e diventi una palla di neve che aggrega sempre più neve e po si è portato a diventare un business sempre più grande, no? E questo è ciò che fa la differenza. Travel designer, cosa intendi, Michele? Non lo so. Vabbè, comunque erano i 36 quando ho detto che stavo per andare, invece sono i 46. Io vi saluterei, che è stata intanto una diretta molto più lunga del previsto, perché sono entrato e ho detto, ma sì, dai, facciamo 10 minuti di Q&A, e invece sono rimasto qua tipo, mi sa, già un'oretta, sono le 7 quasi. Però vi ringrazio, vi ricordo 2 o 3 cose. Prossimamente organizziamo il Marketers Mastermind, è una settimana di formazione gratuita, dove raccontiamo quello che facciamo in marketers, come creiamo, gestiamo e acceleriamo business online interamente digitali nel mercato digitale. E di solito ci divertiamo molto a fare questo Marketers Mastermind, è un'iniziativa gratuita a cui si può partecipare, ne parlerò nei prossimi giorni nelle storie. E poi domani dovrebbe aprire per tutti quanti Social Media Framework, quindi se qualcuno vuole iscriversi al corso al Social Media Marketing. E poi l'altra cosa, niente, ah sì, se volete iscrivervi a Marketers Pro, che ne abbiamo parlato stasera, che è la nostra community dove dentro trovate corsi, mastermind, formazione, eventi dal vivo, meetup, eccetera, potete usare il coupon AmiciDario per avere uno sconto. Quindi se andate su wearemarketers.net, AmiciDario è un coupon che funziona per tutte le persone che erano qui oggi in diretta. Io vi ringrazio, ci vediamo nella prossima diretta. E ricordatevi che le dirette le potete ascoltare anche in formato podcast, non tutte, alcune le metto come podcast. Se cercate Dario Vignali Podcast su Spotify trovate il podcast dove trovate sia le dirette sia la versione audio dei video su YouTube e anche altri contenuti. E basta. Napolitano dice: ma quello da pasta fresca poi ha chiuso? No, Stefano è ancora attivo e tra l'altro lavora con un nostro studente. Raga, un abbraccio a tutti, buona serata, ciao e ci vediamo nella prossima live. Amici Dario, tutto attaccato il coupon.